tema di ieri sera invece è tutto molto chiaro e liscio, quindi possiamo senz'altro proseguire. Salve Maria, piena di grazie, Signore Padre, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Così si esprime prendendo il testo della lungimenza: tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Tutti sono chiamati alla santità. Siate voi dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura del dono di Cristo, affinché in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con tutto il loro animo, consacrino la gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà apportando frutti abbondanti, come splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa, nella vita di tanti santi. Progresso spirituale tende all'unione sempre più intima con Cristo. Questa unione si chiama mistica perché partecipa al mistero di Cristo mediante i sacramenti, i santi misteri, e in Lui al mistero della Santissima Trinità. Dio chiama tutti a questa intima unione con Lui, anche se soltanto ad alcuni sono concesse grazie speciali o segni straordinari di questa vita mistica, allo scopo di rendere manifesto il dono gratuito fatto a tutti. Ecco, con queste espressioni io credo che possiamo veramente ricapitolare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, collegandolo a ciò che ci aspetta, cioè l'affermazione che così il Catechismo sintetizza dalla parola di Dio, dalla tradizione del Magistero della Chiesa, del Concilio Vaticano II, dice: ciò che possiamo anche ora più facilmente intuire, e cioè che tutti gli uomini, consapevolmente o no, esiste questa aspirazione, questa tensione, questo anelito alla perfetta carità, alla perfetta comunione. Lo stato più profondo dell'anima dell'uomo aspira a questo. Anzi, mi piacerebbe dire, ma spero di non andare troppo oltre, che tutta la creazione è fatta così. Un animo è sensibile, tanto più è santo, mi pare, può percepire, persino decifrare questo linguaggio della creazione. Penso agli animali, ma penso a tutta la realtà creata. E penso soprattutto, evidente, all'uomo. L'ho collocato nel contesto della creazione perché più spesso siamo abituati a contrapporre, a separare. Mi pare invece che dobbiamo registrare, pur nei salti di qualità, un'autentica continuità. Semmai, appunto, le discontinuità, le contraddizioni si trovano proprio a causa di quelle ferite che altro non fanno che evidenziare, invocare il compimento di quella aspirazione profonda al piena e perfetta ricapitolazione, riconciliazione in Cristo. E non faccio altro che riprendere il testo che ho citato sui numeri 2013-2014. Ecco, in questo senso perciò possiamo intuire qual è la traiettoria a cui siamo chiamati nella santità, appunto la perfezione della carità, così si esprime il Concilio, così si esprime il Catechismo, così possiamo anche proseguire noi nella nostra riflessione. E perfezione della carità significa contemporaneamente questo abbraccio nel mistero di Dio a tutti gli uomini. Che contemporaneamente ci rimanda ai temi che oggi sono alla nostra attenzione, cioè alla comunione, alla diaconia. Questa ricapitolazione, questa sanazione, che sono il medico, questo risanamento alla radice, l'opera Gesù, attraverso i santi misteri, e cioè i sacramenti. Sto riascoltando quello che siamo appena detti, cioè attraverso dei segni nei quali la sua potenza agisce. Quindi, sto facendo appunto un riassunto di quello cammino che abbiamo fatto fino a qua. La potenza di Dio è all'opera mediante dei segni, luoghi cioè nei quali il Signore stesso si fa vivo e presente. Questi segni non sono delle cose o puramente dei riti, ma più propriamente, chiamiamoli così, generalmente, dei luoghi particolari nei quali Dio stesso è presente e agisce. Questo, perché dico luoghi? Perché assieme ai sette sacramenti e prima dei sette sacramenti troviamo la Chiesa che è sacramento. E prima della Chiesa che è sacramento troviamo Gesù stesso che è il luogo, se vogliamo, increato e nello stesso tempo fatto creato, Gesù, l'umanità di Gesù, che assume il creato nel grembo di Maria e lo trasforma secondo il cuore di Dio, lo riporta alla sua prima e ultima destinazione, l'unione con Dio. Questo credo che sia il punto dal quale dobbiamo muovere ogni nostra riflessione. Se vogliamo allora una traduzione così, muovendo anche dalle suggestioni di ieri sera, la santità è per tutti perché in ogni uomo è impressa l'immagine di Dio che è amore. Pensate a come ci siamo trovati nel film, a quello che abbiamo ascoltato dal cardinale Bifi, ma più semplicemente provate a guardarvi intorno, indietro. Conoscete una sola persona nella quale non è scritta profondamente l'aspirazione dell'amore. Fosse anche la persona più segnata, più schiacciata, più spigolata, che cosa indica dunque questa aspirazione profonda? Che cosa grida il cuore dell'umanità, dell'uomo, degli uomini? Appunto, invoca Dio stesso. Lo invoca come fa un bambino che, pur nel desiderio e nella fatica di diventare adulto, non può a lungo vivere senza lo sguardo e il sostegno del cuore di genitore, con lo sposo della sposa, anche quando è lontano, anche quando è tradito, anche quando è abbandonato. Possiamo dire quindi che per ogni uomo la vocazione alla comunione e al dialogo con Dio coincide con la questione stessa della sua dignità. E non esiste per l'uomo un fallimento, un dolore, una disintegrazione più grande che non quella di non conoscere e non poter realizzare la comunione a cui è chiamato, di non potersi abbandonare a un vero dialogo con Dio. Ecco, io questo vorrei ritenere anche dalla gestione della provocazione di ieri. Se lo andate a rivedere adesso, dopo appunto averlo un po' inquadrato, rintraccerete proprio che queste invocazioni esistono sempre, anche prima di abbandonarsi più decisamente o di arrendersi, secondo le stesse anche a Dio. C'è qualche gridolino, c'è qualche slancio, o talvolta è semplicemente una specie di litania, no? Ripetuta in attesa di qualche cosa. Ecco perché non disprezzo quelle espressioni, sia pure apparentemente vuote di contenuto, prive di volto, di tante persone che anche oggi non possono fare a meno di ricorrere a Dio o in qualche modo alle sue espressioni, degli angeli, per esempio. Quindi l'uomo di qualsiasi età, di qualsiasi condizione, anche il più ignorante, il più lontano, il più peccatore, è capace di desiderare questa vocazione, di comprenderla, anche se talvolta confusamente. Il nostro compito sarà dunque quello appunto di scoprire, di evocare, tirare fuori, educare, valorizzare proprio queste capacità. In tutti, pensate anche alle persone più indurite, pensate persino a quelle più vicine che sono più difficili. Seconda considerazione. Se questo è il nostro punto di vista, dobbiamo ritenere, la dico come seconda perché evidentemente necessaria questa nostra avvertenza prima di tutto. La vocazione alla santità, la vocazione all'unione sponsale, cioè a quell'unità profonda e totale, e cioè l'ingresso, non mi viene un termine corretto, vorrei dire l'appropriazione, ma insomma il fare proprio il mistero di Dio fino a fonderci con esso. Sono consapevole del rischio di questa espressione. È offerto a tutti i cristiani. Questa è la cosa immensa. Ciò che ogni uomo desidera, Dio lo offre a tutti i suoi figli, tutti. Ecco perché non dobbiamo mai misurare anticipatamente a quale grado di comunione e santità ognuno è chiamato. Non sta a noi misurarlo, non sta a noi definire i confini, quello non potrà mai, a questo non posso proporre. Proprio per questo duplice ragione, primo, ognuno è capace di Dio, secondo, Dio è disponibile nella sua grazia a tutti i suoi figli. Ben inteso, ciò che è vero per quanto riguarda la legge morale, cioè il fatto di poter accedere a tutta la pienezza del bene mediante una gradualità di cammino, ecco, questo è vero anche nella vita spirituale, se vogliamo definire come vita spirituale appunto il cammino nel quale progressivamente si entra nel mistero di Dio, anche qui secondo quella logica che ben conosciamo nella vita dei santi, cioè un'aspirazione provata, qualsiasi tipo di esperienza di amore, no? Cioè, prima di donarsi pienamente c'è una pedagogia, c'è l'intuizione, c'è una gradualità, c'è una prova e infine c'è il dono. Nel dono avviene anche l'inatteso, la sorpresa, l'eccellenza, cioè che va al di là, no? Di quello che noi stessi potremmo intuire e desiderare. Così anche dell'esperienza spirituale. Parto da un testo, insomma cito un testo che mi aveva colpito proprio per un'espressione che mi era fino a quest'anno sfuggita, da Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Onestamente non ho controllato se nella traduzione precedente era diverso, ma questa volta mi è suonato proprio forte questo invito. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Stiamo parlando della stessa realtà. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli cantando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sui conigli di Samaria, dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, mi sembra che questo testo ci aiuti anche a far rifiorire la speranza in un tempo in cui può essere messa seriamente alla prova. La questione della famiglia, forse partendo ecco da qui, sta toccando punte di autentica drammaticità. L'abbiamo già richiamato, se le statistiche che abbiamo davanti non rappresentano semplicemente per noi qualche cosa, da registrare passivamente, ma ci mettono di fronte a uno scenario che anche ci coinvolge, ci riguarda, dovremmo riconoscere che se la famiglia è il luogo nel quale Dio ha inteso manifestare la sua presenza, luogo in cui la vita umana è sbocciata, è accompagnata, educata, compiuta, e infine condotta per mano, fino alla sua ultima destinazione. È evidente che proprio la famiglia, nelle diverse epoche, nei diversi luoghi, nelle diverse culture, subisce l'urto, se vogliamo, l'aggressione che il mondo rivolge verso la Chiesa. Ma oggi questo scontro è più che mai decisivo, radicale. Pensate ai temi legati alla sessualità, che cosa è, che cosa è diventata, scacciata da tutto, da tutti, e a che cosa porta questa alienazione. Pensate alla procreazione, alla vita umana. Credo che stiamo vivendo un tempo in cui la Chiesa stessa si è indebolita in questa coscienza. Prima di una responsabilità militante con rispetto all'impostazione di idee, c'è stata proprio una coscienza. È vero che molti cristiani non capiscono più la grammatica dell'amore e gli elementi fondamentali delle relazioni, dove si confondono i piani, laddove nasce, fiorisce, si sviluppa potentemente un'aspirazione all'amicizia, questa è immediatamente connotata o macchiata o travisata. Laddove si manifesta, se mai anche nei modi più tragici, no? Per esempio, che ormai quotidianamente vengono rappresentati, l'aspirazione alla stabilità di una relazione, sia pure non consacrata nel matrimonio. Qui interviene la violenza, insomma, si capisce che i cristiani stessi subiscono oggi questo forte disorientamento. Ed è qui che la Chiesa oggi è chiamata a una lotta che è prima di tutto intima, a una fatica che è anche quella della riflessione. Cioè non basta constatare di essere una minoranza piuttosto che va bene anche se creativa, ma insomma alla fine questo impatto, no, ci porta a nutrire dubbi, no, su ciò che è realmente da difendere, da proporre, ciò che rappresenta il futuro piuttosto che il passato. Quindi è evidente che questo attacco mira non solo alla famiglia, ma attraverso la famiglia alla oggettiva consistenza della natura e della creazione di Dio. Quindi non è puramente in gioco la salvezza, ma l'esistenza. Pensate cosa avviene nei popoli anticamente cristiani. Così, anche questo è un dato che registriamo ormai con una certa distrazione, ma quando altri popoli, magari più giovani, magari meno cristiani, se vogliamo, tranquillamente affermano che la loro fecondità ci seppellirà, dico una cosa del tutto evidente, e nonostante questo la nostra cultura è ancora lì ad attrezzarsi in sempre più sofisticate pompe funebri. Tra l'altro sempre meno giustificata, perché non si capisce più nemmeno a che servono le pompe funebri, se non per evitare di pensare a ciò che si sta compiendo lì. Diceva Benedetto XVI nel discorso della Curia Romana: se finora avevamo visto come causa della crisi della famiglia un fraintendimento dell'essenza della libertà umana, ora diventa chiaro che qui è in gioco la visione dell'essere stesso, cioè di ciò che significa in realtà essere uomini. E cito ancora un intervento, una lettera del Cardinale Bergoglio, scritta nel 2010, dice: è in gioco qui l'identità e la sopravvivenza della famiglia, padre, madre e figli. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana, che Dio ha voluto che avvenga con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio, incisa anche nei nostri cuori. Qui pure c'è l'invidia del demonio, attraverso la quale il peccato entrò nel mondo. Pensate a quel piccolo tenue, magari anche garbato segnale che abbiamo registrato ieri sera, no? Quel quasi sessantenne, no? Che era invidioso che l'altro si liberasse e andasse, no? Con la sua dignità. Pensate che faccia deve avere il demonio, che è totalmente prigioniero di questa invidia. Questo ci dice la scrittura: la morte entrò nel mondo per invidia del demonio. Mi torno a Bergoglio. Qui Qui c'è pure l'invidia del demonio attraverso la quale il peccato entrò nel mondo. Un'invidia che cerca assolutamente di distruggere l'immagine di Dio, cioè l'uomo e la donna che ricevono il comando di crescere, moltiplicarsi e dominare la terra. Non siamo ingenui. Questa non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno di Dio. Non è solo un disegno di legge, si trattava di questo, ma è una mossa del padre della menzogna che cerca di confondere e di ingannare i figli di Dio. E Gesù dice che per difenderci da questo accusatore bugiardo ci metterà lo spirito di verità. Bene, non mi dilungo allora su queste riflessioni, ma qui ci troviamo di fronte a un'aspirazione irremovibile del cuore dell'uomo. È una sua pesante manipolazione. Perché teniamo presenti questi due elementi? Perché, come abbiamo visto, no, secondo le dinamiche che in qualche modo ieri abbiamo registrato, non si tratta semplicemente di due pesi su una bilancia a due piatti, no? Cioè vediamo quale prevale. No, no, noi siamo convinti che il disegno, l'opera di Dio, se non liberamente rifiutata, non può essere rimossa dal cuore dell'uomo. Ogni uomo. Ecco, se dico questo, pensate a un nome e a un cognome, a tanti nomi e cognomi, a tutti. Nessuno escluso. E qui si capisce allora il senso della nostra riflessione sul carisma legato a comunione e a cognome. Si capisce qual è la vocazione e qual è la missione, cioè partecipare a quest'opera di Dio, essendo noi stessi dentro questo conflitto. Oggi particolarmente acuto. Lo diciamo in un'altra parola. Se ci interroghiamo semplicemente oggi, siamo disposti a scommettere che la comunione è ciò a cui ogni uomo è chiamato in Dio? Siamo disposti a credere ancora oggi che la famiglia è voluta fin dal principio da Dio, come luogo privilegiato, non esclusivo ma sicuramente decisivo, dell'esperienza di Dio stesso. Allora, prima così di sviluppare, lasciatemi esprimere così una convinzione, se può essere di aiuto. Come mai questo declino appare così rapido, così fragoroso e apparentemente inesorabile? È una domanda seria questa. Nessuno di noi avrebbe pensato che in tempi così rapidi si sarebbe sbriciolato davanti ai nostri occhi, sotto i nostri piedi, niente meno che la famiglia stessa. Pensate ai tempi infiniti, ma straordinariamente lunghi, delle società meno sviluppate o di altre epoche, cioè era ed è impensabile. Quindi ciò che stiamo vivendo è veramente qualcosa di dirompente, di travolgente, di disorientante. Bene, oggi siamo chiamati a farci questa domanda. E a darne le ragioni. La famiglia è il futuro. La famiglia è ciò che noi intuiamo legato fin dalla creazione dell'uomo. Il dono grande che Dio fa. La prima cosa qui Dio, guardando l'uomo, dice: non è bene che. Proprio il dono della famiglia. E allora dicevo, ho promesso di esprimere la mia opinione. Lo faccio in un modo così temerario, perché naturalmente è stato mio opinione. Io ho l'impressione che proprio la rapidità di questo attacco, immaginate di essere dentro uno scenario di guerra, no? Ci sono tutte le tattiche, ci sono tutte le mosse, sì, si sapeva già quella teoria portava lì, quel movimento, quel potere economico si muove, va bene, possiamo fare tutte queste riflessioni, ma ciò che in questo momento è più pericoloso è la rapidità dell'attacco, l'attacco a sorpresa. Con la sorpresa della rapidità violenta di questo attacco. Ma se questo è vero, io credo che questa rapidità rappresenti anche in qualche modo la debolezza dell'attacco stesso. Cioè, noi non ci siamo ancora misurati con il conto salato di questo concetto della strada. In altre parole, dove porta questo annichilimento? Dove porta questa distruzione? Che cosa propone in alternativa la nostra cultura di fronte al disprezzo della famiglia? Ciò che propone merita di essere considerato come attraente, pensiamoci per un attimo. E partiamo pure dalla periferia. È economicamente vantaggiosa la distruzione della famiglia, solo per un momento. La gente spende di più. Ma poi diventa, come tutti sanno, chiaro, una responsabilità anche economica, come tutti sanno, la divisione fa il crollo. Il particolarismo mette tutti contro tutti e nessuno produce più un bene comune. Nessuno perciò ne può godere, ne può vantare una pretesa. Ma pensate anche più semplicemente, un figlio che immaginate nella lunga vita, chissà se arriveranno 120 anni questi figli, nella lunga vita avrà passato tante storie e si troverà in file solo, con i suoi ricordi pungenti, con le sue delusioni. È vero quello che abbiamo sentito. Non tutto ciò che abbiamo distrutto si può ricomporre. Ma è vero che se ne abbiamo fatto esperienza, siamo i primi a poter testimoniare che non è bene che l'uomo sia solo. Questa sarà la nostra chiamata. Cioè, nessuno di noi in questo momento può pensare che anche un fallimento irreversibile, incancellabile, agli occhi, al cuore, ai registri della storia, sia ultimamente qualcosa di distruttivo. Può essere esattamente ciò che noi possiamo testimoniare. Chi se non noi? Vi ricordate, no, l'inizio di quel film, quando gli dicono: ah, ma tu hai fallito tanti matrimoni, hai seminato dei figli? Dice: bene, sì, avrei voluto arrivare qui senza aver fatto soffrire. eppure è grazie a loro che sono qui. Mi riferisco alle immagini viste, non giusto perché prima non ho più impresso, ma credo che questo sia già anche per noi. Quando dicevo, noi non siamo a testimoniare noi stessi, ma l'opera di Dio in noi, lo possiamo fare con una certa leggerezza, con un'autentica letizia, anche quando ci trovassimo di fronte ai nostri fallimenti. Ma non veniamoci a dire, non raccontiamoci, che ciò che è desiderabile è la distruzione, è il tradimento di una promessa, è la perdita di una persona cara. Non veniamoci a dire, perché nessuno ci può credere. Ecco perché io fiducio, perché arriverà, e forse prima di quanto pensiamo, il riscontro di questa impostazione. Insomma, ci troveremo a dover pagare il conto. E probabilmente a quel punto non sarà difficile ritrovare proprio quei criteri elementari che fanno fiorire una vita piuttosto che sfiorire. Insomma, questo non lo chiudo perché capisco di esprimere sempre secondo il mio punto di vista. Vorrei ricordare invece la domanda che è sottoposta a ciascuno. Se questo è vero, allora potremmo andare anche oltre. Ciò che abbiamo riferito alla famiglia vale anche per una dimensione più allargata di comunione. Pensate al brano da cui siamo partiti: io sarò per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo, famiglia di famiglie, popolo di Dio. Ecco, naturalmente vi rimanderemo quello che abbiamo il tempo adesso di farlo, ma di nuovo al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dopo quello che abbiamo meditato ieri, possiamo ritrovare proprio la chiamata a essere una cosa sola, come Gesù e il Padre sono una cosa sola, in una immanenza reciproca, cioè l'uno nell'altro. Così come si dice singolarmente per l'amicizia, no? L'amico è uno che mi appartiene, si può dire tra le famiglie, non c'è una reciproca appartenenza delle famiglie che costituiscono così la famiglia di Dio, il popolo di Dio. Questa è la dinamica che ha scelto anche Gesù, se ci pensiamo, per guarire l'umanità. Cioè, non è arrivato con la proposito, ma perché quando è venuto Gesù non ha risolto tutto e come no? Cioè, ha messo un seme, quante volte lo dice nelle parole? Ha messo un seme che diventerà una grande pianta e nella quale tutti andranno a ripararsi. Qual è questo seme? È la sua stessa vita ed è il criterio, il metodo, se volete, attraverso il quale ci introduce nella vita. Ha chiamato con sé in modo esigente, al punto che chi era trattenuto da qualsiasi giustificazione è stato rispedito a casa. E chi rimaneva doveva farlo nella piena libertà. Volete andare anche voi? È l'unica condizione questa. Ecco perché io non mi ritrovo in una visione, chiamiamola moralistica, strutturalistica, magica delle comunità. Dove ci si sente in qualche modo costretti. Perché non mi sembra cristiano. Gesù ha rispettato pienamente la libertà. Non dobbiamo farlo noi. E paradossalmente persino della famiglia, come ho detto ieri, nessuno ci impedisce di offendere, di ferire, ma nessuno ci può togliere la possibilità di continuare ad amare. Qui si gioca veramente lo spessore di una famiglia, anche dove c'è i rapporti di sangue, hanno la loro forza al di là dei legami affettivi, no? Ma in un qualche modo l'autentica esperienza, ciò che il cuore desidera in fondo, è una piena reciprocità e libertà. Cioè che il figlio sia autenticamente e profondamente figlio, questo viene poi un genitore, viceversa, lo sposo con la sposa. Non è sempre vero, non è sempre possibile. Bene, questa è proprio la dialettica che tiene in piedi quel cammino che abbiamo sentito anche ieri, quando introducevamo con l'espressione di Benedetto XVI, che richiamava forse, non mi ricordo, no. Che diceva comunque che esiste, che diceva comunque che si entra, forse Thomas Merton, non lo so, si entra in una pienezza attraverso questo chiaro e scuro, no? Attraverso questo gioco di consolazione, come chiama Ignazio di Loyola, e desolazione. L'una e l'altra ci spingono alla pienezza. Così nella comunione. La gioia di una reciprocità ci parla anche, non so per me, del nostro rapporto con Dio. Quando qualcuno dice ma io vi parlo e lui non mi ascolta, io non lo so se non ascolta. Quello che però non posso negare è che tante volte sinceramente noi cerchiamo e non intendiamo la sua presenza, la sua risposta. Cosa significa questo? La fine, la morte? No, significa un dialogo che cresce. Perché la solitudine la percepisce solo chi ha vissuto la comunione. Il vuoto vero è di quella persona che c'era. E che non può non esserci. Ecco perché non ci deve spaventare la desolazione. Perché in un qualche modo esprime la verità della comunione e ci richiama potentemente alla sua realizzazione, al suo compimento. Vorrei dare un riscontro. Queste cose che sto dicendo sembrano astratte o vi sembra di capire di cosa sto parlando? Ecco perché appunto a me compete la riflessione sui fondamenti dopo appunto gli sviluppi vengono dopo, ma mi interessa che sia chiaro qual è la logica dopo le conseguenze sono facili. Quindi dico, non ci deve spaventare, anzi in qualche modo dobbiamo persino arrivare a desiderare queste esperienze di solitudine, quando non sono appunto puramente distruttive, quando non è, e lo riconosciamo, ciò che vogliamo. Allora, proviamo forse a entrare chiaramente qualunque dettaglio che porta a sminuire la prossima. Una cosa è che io viva la mia incompiutezza come aspirazione alla pienezza, la mia solitudine come espressione, invocazione di comune. Altra cosa è che io la viva con violenza, come opposizione alla mia. Allora, vi salto, mi ero immaginato così di parlare, non di lei, ma insomma, quella che la riprendete voi, perché lì non è un fatto lavoro, ma credo di averlo messo negli allegati, quindi lo potete ritrovare. Salto e vado direttamente, facciamo 43 o 47, non lo devo fare, vado rapidamente a una qualche pagina, sempre della Del Brel, ecco, questo è il cammino di oggi, ma anche lo faremo in fretta, riguardo alla solitudine, ecco, intendiamola così come l'ho detta, come qualcosa di buono, perché tante volte mi rendo conto che io parlo della solitudine in senso positivo, ma il senso positivo non è assoluto, cioè non è che in assoluto noi siamo chiamati alla solitudine, è positivo quando guarda la comunione. Bene, in questa direzione ho trovato delle belle pagine di Adelbrecht, provo a leggere qualche passaggio. Le nostre piccole solitudini sono grandi, esaltanti, sante, al pari di tutti i deserti del mondo, esse che sono abitate da Dio stesso, il Dio che fa santa la solitudine. Allora, ci sono momenti, per esempio nella vita di famiglia, per esempio nella vita di comunità, in cui noi percepiamo pungente un senso di solitudine, impossibilità di condividere. L'altro è ostinatamente chiuso in quel momento, l'altro è drammaticamente lontano, persino opposto a noi. Bene, questi sono momenti analoghi a quelli che i padri del deserto hanno scelto come luogo per incontrare Dio. E cioè sono quei momenti da non sprecare, in cui non lasciarci piegare, svilire, distrarre, fuggire, perché lì il Signore ci dice, io sono, sono io. Sono io che tu cerchi, nessuno sulla terra è Dio. E nessuna cosa può tenere il posto di Dio. Ecco che la solitudine sarà il luogo in cui rifondare quella stessa esperienza di comunità, nella quale altrimenti cadremo facilmente in una forma di idolatria, di dipendenza. Dio solo ci lascia liberi nella comunione. Ecco perché dico è apprezzabile che Dio non si faccia sentire per niente. Se la sua presenza fosse più evidente, più ingombrante, ci annienterebbe. Invece vuole la nostra libertà. Ma poi ancora ancora, è molto, qui è bello, insomma, spazio della solitudine dentro a una vita che è piena di attività, la solitudine del nero asfalto che separa la nostra casa dalla fermata del tram, cioè chi può cogliere in quel momento lì. Solitudine di un banchetto al quale altri esseri portano la loro parte di mondo. Solitudine dei lunghi corridoi in cui scorre il flusso continuo di tutte le vite in cammino verso una nuova giornata. Solitudine dei momenti in cui, accovacciati davanti alla stufa, si attende la fiamma del pezzetto di legna prima di mettere il carbone. Solitudine della cucina davanti alla pentola dei legumi. Solitudine quando si lucida ginocchioni il pavimento lungo il sentiero dell'orto in cui si va a cogliere un mazzo di insalata. Piccole solitudini della scala che si accende, che si scende e si sale 100 volte al giorno. Solitudine delle lunghe ore di bucato, di rammendo, di stiratura. Forse non è il punto principale di ciascuno di noi, ma per dire ogni piccola esperienza nella quale noi percepiamo anche in un istante intimo, pungente di essere soli. Solitudini che potremmo temere e che sono lo svuotamento del nostro cuore, che potremmo temere, cioè quelle che ci fanno percepire il vertigine. Oh, qua se non interpreto bene questa situazione mi distrugge. Persone care che se ne vanno e che vorremmo con noi, amici che si aspettano e non arrivano, cose che si vorrebbero dire e che nessuno ascolta. Estraneità del nostro cuore in mezzo agli uomini. Il primo passo verso la solitudine è una partenza. Il vero deserto lo si raggiunge nel duplice senso del termine, prendendo il treno, la nave, l'aereo. Noi non sappiamo distinguere numerose piccole partenze che si susseguono in una giornata, perché non arriviamo mai alle solitudini che sono nostre. Alle solitudini che ci sono state preparate. È bellissimo, è modernissimo. Sembra che noi che siamo sempre in giro, siamo sempre in fuga, in realtà, dalla solitudine. Mentre queste partenze sono altrettante occasioni per dire sì, per accogliere Dio che ci chiama, per acconsentire alla sua chiamata. Per il solo fatto che uno strato di solitudine non è separato da noi che dallo spessore di una porta o dal periodo di un quarto d'ora, non gli riconosciamo il suo valore di eternità. Non lo prendiamo sul serio, non lo affrontiamo con un complesso unitario adatto alle rivelazioni essenziali. Vabbè, dopo vi lascio tante altre considerazioni sue, ve ne leggo solo qualcuna, forse carina. Ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore. Anche se il gruppo appartiene a Dio, anche se non esiste che per questo, è ciascuno di noi che appartiene unicamente e totalmente solo a Gesù Cristo, Dio e Signore. Sentite qua i parole di Rombo alla metà del cielo. Non saremmo donne se a un certo momento non soffrissimo amaramente per non essere comprese da qualche sorella o il che è lo stesso da tutte. Insomma, è vero che ciascuno ha questi momenti, queste esperienze. Si tratta di, non dico convertirle, annullarle, coglierle, viverle pienamente, perché possano bonificare, purificare l'esperienza della comunione come un dono e non come un diritto. come uno slancio libero del cuore e non come un dovere o una pretesa, anche non sono gli stessi, una pretesa impossibile, se è così, perché è fondata su di noi. E quando io non provo niente, c'è poco da fare. Quando una cosa mi ripugna, c'è poco da fare, non posso trovare in me stesso quel oltre per andare all'altro. Ecco perché dobbiamo affondare in Dio la nostra solitudine. E qui volevo fare una serie di considerazioni sul presente, non credo che sia più tempo per farlo, magari lo riprendiamo parlando di diaconia.
Signore, ti dà la grazia per il miserio, per le singole comunità. Vorrei che da un tempo, da tale, un movimento fosse ben chiaro, scoprire in noi ciò che s'assomiglia per vivere e vivere per te. Che il Signore ci ha insegnato a vivere su questa terra e per farci delle parti di questa non siete turisti e pellegrini, non attaccate le cose di questa terra, non fate con tutte le cose che sono cose che tradiscono. Ogni cosa deve vedere se stessa, per se stessa e per gli altri, perché i cattivi esempi portano sempre nella troppa. Si rischia di vivere dei gruppi comunità fiacchi, irrisoluti, concorrenti, amore. Per questa brutta parola. E vero, certe comunità del corpo d'acqua, presunti benissimo, sotto conto. Bisogna che si porta un rimedio, mistero, che vogliono arrivare, sono proposte per attivare le grazie che il Signore ci ha meritato per il mistero, per terminare, perché il mistero di Gesù, Dio salvia tutto quello che ha fatto il Signore e ha fatto per darci grazia e dando lo spirito del mistero e anche memoriale in genere. Per la nostra presenza, che noi vogliamo fare è necessario collegamento di voce. Forse questo è un collegamento tra le cose. Ecco perché ci si chiama Thank you.